Martin Luther King, il sogno infranto. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Regia di Cesare Ferrario. Ottava puntata. Sbatti il mostro in prima pagina.
Signor Ray, perché non ha mai detto queste cose durante gli interrogatori?
Perché l'avvocato che mi fu assegnato, dopo che il dottor Pepper fu costretto a lasciare il suo incarico, mi ripeteva sempre ad ogni nostro incontro: non raccontare mai questa stupida storia, Jimmy. Quella che potremmo trovarci di fronte è una giuria popolare che non crederà mai a una storia così rocambolesca. Ti hanno incriminato dell'uccisione di Martin Luther King. Hanno trovato prove schiaccianti contro di te. La cosa migliore che possiamo fare è quella di fare in modo che tu non sia condannato a morte. Accetta questa cosa, Jimmy. In un modo o nell'altro entrerai a far parte della storia degli Stati Uniti d'America. Sii ne fiero.
Dire che quella del difensore di James Earl Ray sia stata un'artata persuasione occulta del suo cliente, un uomo in qualche modo fragile, come avete sentito, potrebbe sembrare eccessivo, ma non lo è. Appare evidente che a quell'avvocato era stato assegnato un ruolo che non era propriamente quello di difendere il suo cliente, bensì quello di rendere più facile la strada per arrivare il più in fretta possibile a trovare un colpevole, uno solo, che l'opinione pubblica potesse identificare come l'assassino di Martin Luther King. Vi faccio ora sentire la parte finale della registrazione di quel mio incontro.
Signor Ray, lei è mai stato coinvolto in episodi di razzismo?
No, mai. Ero abituato a stare in mezzo alla gente di colore. A me non dava fastidio. Avevo anche qualche amico nero.
Che cosa pensava di Martin Luther King?
Che era una brava persona, un religioso. Era contro la guerra in Vietnam. Qualunque americano di buon senso a quell'epoca era contro quella stupida guerra. Mi sembra che qualcosa di buono quell'uomo l'abbia fatta.
Era seduto di fronte a me quando disse questo e, credetemi, so distinguere una persona che mente da una che non lo fa. Vi farò sentire ora una registrazione che abbiamo ritrovato. Il primo annuncio del suo arresto dato alla radio.
È stato finalmente arrestato oggi a Londra, all'aeroporto di Heathrow, il pericoloso criminale James Earl Ray. Ray, latitante da mesi, è come noto ritenuto da tutti l'unico responsabile dell'assassinio di Martin Luther King. È già stata chiesta l'estradizione al governo britannico e siamo certi che molto presto siederà di fronte alla corte del Tennessee, dove previsto si svolgerà il processo. Tutta la nazione americana si augura che sia condannato con il massimo della pena per quel vile omicidio, segno inconfutabile del suo abietto razzismo.
Alla nazione, o meglio, alla politica di quei tempi bui della nostra nazione, servivano due cose: l'eliminazione di un personaggio scomodo come King e trovare il più in fretta possibile un responsabile della sua morte, un mostro da sbattere in prima pagina per placare molte coscienze, anche quelle sporche. Chi stabilì che James Earl Ray dovesse essere quel mostro? Avremo modo di approfondirlo più avanti. La mia opinione personale, quella che mi sono fatta dopo averlo incontrato, è che Ray è quello che comunemente viene definito un Patsy, un uomo debole, facile da incastrare. Lo avete sentito anche voi. Dal tono della sua voce, dal modo in cui parla, appare evidente. Per questo la scelta ricadde su di lui. Era lui la vittima designata.
Ringrazio Judith Meyer per la sua esposizione. Domattina alle 9 cominceranno i lavori della seconda giornata. Vi ricordo che questa sera è in programma il concerto della Women's Symphony Orchestra del Wisconsin con musiche di Beethoven, un musicista caro a Martin Luther King e a sua moglie Coretta. E il concerto, eseguito da un'orchestra di sole donne, è proprio un omaggio, un tributo che la nostra università vuole fare a Coretta King.
No, 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 Miss Bayer. Considero il suo libro sul caso Kennedy il più interessante dei molti scritti sull'argomento. Lei è arrivata dove nessuno è mai arrivato prima, al cuore di molte verità.
Lei mi lusinga, governatore.
No, dico sul serio. E anche qui mi hanno detto che state facendo un lavoro eccellente.
È il professor Kingsley, il grande maestro dei giochi.
Beh, diciamo che con Miss Meyer siamo abituati da tempo a formare un team che lavora molto bene insieme. Siamo molto affiatati.
Ottimo, ottimo.
Scusate un momento. Con permesso.
Posso presentare Rachel Whitman?
Lo sa, Kingsley? Io ho conosciuto suo padre.
Davvero?
Un uomo straordinario e un politico sopraffino. Con l'aria che tira oggi a Washington, il nostro partito avrebbe bisogno di uomini come lui. Uomini con un grande carisma, lungimiranti. Sta andando tutto bene qui?
Oh, sì.
Con il rettore Bancroft, voglio dire.
Sembra stia diventando, come dire, più mansueto.
Non voleva farlo, lo sa. Questo convegno su King nei 50 anni della morte, intendo. Ha cercato tutte le scuse, la mancanza dei fondi necessari, il fatto che l'anniversario era il 4 aprile, eravamo in ritardo e quindi non ne valeva la pena. Gliel'ho dovuto praticamente far imporre.
In qualche modo lo avevo intuito.
Strano uomo quel Bancroft. Di indubbie capacità, eh? I rapporti del suo operato sono ottimi, ma è così trincerato nel suo conformismo. Ho saputo da indiscrezioni che questa mattina c'è stato un piccolo incidente di percorso.
Oh, a mio avviso una semplice provocazione.
Che non va sottovalutata, però. Una bandiera degli Stati Confederati del Sud e un drappo del Ku Klux Klan nel parco dell'Università di Berkeley durante una celebrazione per Martin Luther King è un segnale sgradevole.
Ne convengo, governatore.
La voglio rassicurare, Kingsley. Nel caso episodi del genere dovessero ripetersi in questi giorni, conti sul mio appoggio.
Grazie, governatore.
Vada avanti per la sua strada, Kingsley. Dica tutto quello che sa e che ben conosce su questa storia. È una pagina ancora oscura per il nostro paese, ma che il nostro paese deve conoscere.
Affermare che l'assassinio di Martin Luther King sia stato parte di un preciso disegno, di un'accurata cospirazione di qualcosa che per il momento definiremo il potere costituito o parte di esso, può ledere l'immagine di molte persone e urtare la suscettibilità di molte altre, ma fu così. Lo dimostreremo. La storia da sempre è disseminata di assassini, di cospirazioni, di congiure. Una delle più celebri nella storia antica è quella contro Giulio Cesare. La conoscete tutti, ma analizziamola per un istante insieme. Cesare sta prendendo troppo potere nella Roma ancora repubblicana, aspira ad essere nominato imperator, auspica una dittatura, in poche parole. Qualcuno che vorrebbe mantenere l'antico ordine si oppone ed è congiura. Bruto, Cassio, Metello Cimbro, lo stesso Cicerone e altri cominciano a tessere la loro tela d'intrigo, che però ha un unico scopo: arrestare l'ascesa di Cesare, che sovvertirebbe i principi repubblicani nei quali sono nati, sono cresciuti, hanno operato nel corso delle loro vite. I cospiratori si incontrano in riunioni segrete, spesso celati nel buio della notte. Ma quando prendono la loro decisione, uccidere Cesare, essi lo fanno alla luce del sole, in un luogo pubblico, in Senato, il cuore pulsante della vita sociale e politica della città. Compiuto l'atto, essi ne danno immediatamente pubblico conto al popolo. Proprio dagli spalti di quel Senato, dove giace ancora il cadavere di Cesare, espongono le loro convinzioni, le ragioni per cui lo hanno ucciso. Il popolo non crede in loro, nelle loro teorie repubblicane, ed è rivolta, è guerra civile. L'evoluzione della storia credo vi sia nota. Quello che voglio dire, in ogni caso, è che quei cospiratori
si assunsero pienamente le loro responsabilità, non addussero ragioni semplicistiche adducendo quell'assassino o, che ne so, a un esaltato commerciante della suburra o del ghetto, a un mercante di schiavi o di gladiatori, a un fanatico e reazionario brigante. Non così negli assassini che hanno caratterizzato la seconda metà del secolo scorso nel nostro paese. John Kennedy viene ucciso e poco tempo dopo, nell'arco di un giorno o poco più, spunta fuori il suo assassino, Lee Oswald, un fanatico filocomunista. La stessa cosa vale per l'omicidio del fratello Robert, come sapete. Per Martin Luther King i tempi sono ancora più brevi. Il suo assassino e le modalità della sua morte vengono scoperte nell'arco di poche ore, 14 per l'esattezza. Il colpevole? Un teppistello, con inclinazioni razziste, secondo gli inquirenti.
Procuratore Clark, è vero che siete già sulle tracce dell'uomo che ha ucciso il reverendo King?
Sì, con orgoglio posso dire che la nostra polizia, grazie all'aiuto dei molti uomini dell'FBI, ha fatto un ottimo lavoro.
Qualche anticipazione?
Per ora non mi è possibile, ma è stata convocata una conferenza stampa per le prime ore del pomeriggio, nella quale verrà reso noto il nome del colpevole.
È vero che l'assassino ha sparato dalla finestra di una camera d'affitto sopra il Jim's Green?
Sì, abbiamo prove certe che è stato così. Questo posso affermarlo con assoluta certezza.
Questo, prima ancora che vengano eseguiti i calcoli della traiettoria del proiettile che ha colpito King e vengano effettuate le necessarie perizie balistiche. Già alle 11.30 del mattino dopo, il procuratore capo della contea, Ramsey Clark, annuncia alla stampa di sapere, senza ombra di dubbio, qual è il luogo da dove è stato sparato il colpo. Dovete sapere che il James Grill era situato al piano terra di una casa a due piani, piuttosto fatiscente. Dietro ad essa un bosco con altissimi alberi da fusto, dalla cima di uno dei quali un possibile killer avrebbe potuto sparare liberamente e facilmente sul bersaglio e ancor più facilmente fuggire attraverso quel bosco. Ma la cosa non viene presa in considerazione, nessuno ne parla. Tuttavia, due giorni dopo, proprio quando il coroner decide di dare il via libera alle perizie balistiche, si viene a scoprire che quel bosco è scomparso, non c'è più, misteriosamente sparito. La ragione viene data solo in confuso. Sarà interessante scoprire chi diede l'ordine di radere al suolo quel bosco, chi aveva il potere di farlo e perché fu fatto. Lo faremo nel prosieguo, quando analizzeremo quelle prove balistiche e cercheremo di capire la loro attendibilità. Torniamo ora alle prove testimoniali. Dopo l'interrogatorio a Ray nel carcere di Nashville, ritornai ad Atlanta, al King's Center. Quando confidai a Coretta King le mie impressioni sul colloquio che avevo avuto, mi ribadì un'altra volta le sue. Anche secondo lei, quell'uomo non era il vero colpevole della morte del marito. Mi mostrò una lettera che nel frattempo aveva ricevuto da New York dall'avvocato Pepper, una lunga lista di nomi di persone che avrei dovuto interrogare. Il primo nome di quella lista era quello di Solomon Jones, l'autista di Martin Luther King. Andai a Memphis e lo incontrai. Mi disse due cose di un certo interesse. La prima fu che, essendo lui seduto nell'auto ad aspettare, notò continui passaggi di due auto della polizia che andavano e venivano sulla strada dove c'era il Lorraine Motel, dove era alloggiato King, di fronte al Jim's Grill. Mi confidò che la cosa lo sorprese non poco, perché ebbe la sensazione che quelle due auto, che viaggiavano a bassa velocità, perlustrassero proprio quella zona che era relativamente tranquilla. Il subbuglio, semmai, era nel centro della città, dove era in atto lo sciopero e la manifestazione dei neturbini di colore, e, lo aveva visto prima, tutte le forze di polizia, tutte le pattuglie erano concentrate lì. La seconda fu che al momento dell'omicidio, quando sentì lo sparo, istintivamente si girò nella direzione da dove gli parve provenisse. Attraverso uno slargo fra il James Grill e un altro edificio dal quale si intravedeva il bosco retrostante, vide chiaramente, così mi disse, un uomo alto, con la testa coperta da un cappuccio, una specie di passamontagna, allontanarsi di corsa, proprio in quel bosco.
Martin Luther King, Il sogno infranto. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Personaggi e interpreti dell'ottava puntata: Judith Meyer, Stefania Patruno, Liam Kingsley, Mario Cei, Jonathan Bancroft, Antonio Ballerio, James Earl Ray, Davide Garbolino, il procuratore Clark, Massimiliano Zampetti, il governatore della California, Marco Balbi, assistente alla regia, Sara Flatt, presa del suono, editing e sound designer, Thomas Chiesa, regia di Cesare Ferrario.